Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, un cordiale saluto e benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Conduce Lucio Saccone. Prima parte. Il Medioevo. Secondo incontro. Chiara d'Assisi e Matilde di Magdeburgo.
Quale scambio meraviglioso e lodevole lasciare i beni terreni per quelli eterni. Dalla prima lettera ad Agnese da Praga di Chiara d'Assisi, 1193-1253.
Nata nell'ambito aristocratico, suo padre era cavaliere, Chiara viene educata nella prospettiva di un matrimonio conforme al suo lignaggio. Fin da bambina manifesta due disposizioni che contengono in germe la sua conversione: la pratica della preghiera e la misericordia che manifesta con numerosi gesti verso i poveri. La povertà è la pietra angolare della sua vocazione. Chiara sceglie di consacrarvi tutta la vita. A 16 anni incontra Francesco, incontro decisivo. I loro destini si illuminano scambievolmente. La vita di Chiara cambia totalmente la notte del 28 marzo 1212, quando Francesco, che l'aiuta a rompere con la sua famiglia, la consacra a Dio.
Tra gli altri benefici che in dono dal nostro Padre di misericordia abbiamo ricevuto e ogni giorno riceviamo, per i quali dobbiamo rendere grazie di più alla sua gloria, vi è la nostra grande vocazione, per la quale tanto più gli dobbiamo gratitudine, quanto è più perfetta e più grande. Perciò l'Apostolo dice: riconosci la tua vocazione. Dopo che l'Altissimo Padre del Cielo, per sua misericordia e grazia, si compiacque di illuminare il mio cuore, perché facessi penitenza, secondo l'esempio e l'istruzione del beatissimo nostro padre Francesco, poco dopo la conversione di lui, insieme a poche sorelle che Dio mi aveva dato subito dopo la mia conversione, gli promisi volontariamente obbedienza, secondo il lume della grazia donataci da Dio, per la sua vita e per la sua dottrina degna di lode. Perciò dobbiamo considerare, amate sorelle, i benefici grandissimi di Dio donati a noi, ma tra gli altri, in particolare, quelli che si è compiaciuto di operare per mezzo del suo amato servo, il nostro beato padre Francesco, non solo dopo la mia conversione, ma anche quando era ancora nella vanità del mondo. Quando infatti questo santo, che non aveva ancora frati né amici, poco dopo la sua conversione, era occupato a restaurare la chiesa di San Damiano, dove, visitato intimamente dalla consolazione di Dio, fu spinto ad abbandonare del tutto il mondo, per la grande letizia e per l'illuminazione infuse dallo Spirito Santo, profetizzò a nostro riguardo ciò che poi Dio portò a compimento. Salito infatti allora sul muro della chiesa, ad alcuni poveri che sostavano lì vicino, disse ad alta voce in lingua francese: «Venite ad aiutarmi nell'opera del monastero di San Damiano, perché presto vi saranno delle signore la cui santa vita darà gloria al nostro Padre del Cielo nella sua santa Chiesa universale. In questo possiamo vedere l'abbondante amore di Dio verso di noi, perché si degnò di dire queste cose a riguardo della nostra vocazione ed elezione per la sua gran misericordia e carità attraverso il suo santo. E non solo riguardo a noi, il beatissimo nostro Padre profetizzò queste cose, ma anche riguardo ad altre che sarebbero pervenute alla santa vocazione nella quale Dio ci ha chiamate.
Beato sia quel giorno che docile sarò, andrò per il mondo nel silenzio.
In seguito alla sua fuga religiosa, ella deve opporsi, a volte fisicamente, ai tentativi di dissuasione e di rapimento dei suoi parenti. Per sfuggire alla sua famiglia, Chiara cambierà 3 volte monastero prima di stabilirsi definitivamente a San Damiano, dove Francesco le imporrà il titolo di badessa.
Così, per volontà del Signore e del beatissimo nostro padre Francesco, andammo alla chiesa di San Damiano per dimorarvi. E lì il Signore, per sua misericordia e grazia, in breve tempo ci moltiplicò, perché si adempisse ciò che aveva detto per mezzo del suo santo, che rimanessimo sempre nella santa povertà. Né si accontentò di esortarci durante la sua vita, con molti discorsi ed esempi, all'amore e all'osservanza della santissima povertà, ma ci consegnò anche molti scritti, affinché, dopo la sua morte, mai ci allontanassimo da essa. Come anche il Figlio di Dio, finché visse nel mondo, mai volle allontanarsi dalla santa povertà. E il beatissimo nostro padre Francesco, seguendo le sue orme, non si allontanò mai, con l'esempio e con la dottrina, finché visse dalla sua santa povertà, che scelse per sé e per i suoi frati. E dunque, con quanta sollecita disponibilità e con quanto ardore della mente e del corpo, dobbiamo mettere in pratica i comandamenti di Dio e del nostro padre, affinché a Dio, con il suo stesso aiuto, possiamo restituire moltiplicato il talento affidatoci. Dio stesso, infatti, ci ha poste come modello, in esempio e in immagine speculare, per le altre, ma anche per le nostre sorelle, che il Signore ha chiamato alla nostra vocazione, affinché anch'esse fossero per coloro che vivono nel mondo specchio ed esempio. Poiché dunque Dio ci ha chiamate a cose tanto grandi, che possono specchiarsi in noi quelle che sono alle altre di esempio e specchio, dobbiamo benedire molto il Signore e lodarlo e spronarci a fare meglio nel Signore. Pertanto, se avremo vissuto secondo la regola già detta, lasceremo alle altre un nobile esempio e acquisteremo il premio della beatitudine eterna con una fatica brevissima.
Vivo ogni giorno.
specie di donna che vive solo per te. Ogni giorno è diverso perché nato da te, canto per te, vivo per te.
Tutta la sua vita fu preghiera, lavoro e atti di bontà nella mortificazione e nella povertà liberamente scelte in Gesù Cristo. Ella portò alla sua più alta espressione l'ideale di vita francescana.
Inginocchiata e prostrata l'anima e il corpo, affido alla Santa Madre Chiesa Romana, al Sommo Pontefice e particolarmente al Signor Cardinale, che fu assegnato come protettore all'ordine dei frati minori e a noi, tutte le mie sorelle che vi sono ora e che verranno, affinché, per amore di quel Signore che povero fu posto nel presepio, povero visse nel mondo e nudo rimase sul patibolo, faccia praticare sempre al suo piccolo gregge, che Dio Padre generò nella sua Santa Chiesa con le parole e con l'esempio del beato Padre Francesco, col seguire la povertà e l'umiltà del suo amato figlio e della gloriosa Vergine, sua madre, la santa povertà che abbiamo promesso a Dio e al beatissimo nostro padre Francesco, e ad essa si compiaccia di infiammarle e in essa di conservarle sempre. E amandovi dell'amore di Cristo scambievolmente, mostrate fuori con le opere l'amore che avete dentro, affinché provocate da questo esempio le sorelle crescano sempre nell'amore di Dio e nella carità scambievole. Per questo mi inginocchio davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, affinché con il suffragio dei meriti della gloriosa Vergine Santa Maria, madre sua, e del beatissimo nostro Padre Francesco e di tutti i santi, lo stesso Signore che ci ha donato il buon principio, ci dia il progresso, ci dia anche sempre la perseveranza finale. Ciò lascio scritto, perché si debba meglio mettere in pratica. A voi, carissime e amatissime sorelle mie, attuali e future, in segno della benedizione del Signore e del beatissimo nostro Padre Francesco e della benedizione della vostra madre e serva.
Lasciamo la dolce Assisi e spingiamoci a nord, oltre i confini italiani, fino alla città imperiale del primo imperatore del Sacro Romano Impero, Ottone I. Parliamo della capitale del Land Sassonia-Anhalt, Magdeburgo, città che ha celebrato nel 2005 i 1200 anni dalla fondazione. Magdeburgo è patria di una mistica a tutt'oggi ancora misteriosa.
Io devo donarmi a Dio, che è mio padre per natura, mio fratello per l'umanità, mio fidanzato per l'amore. Da La luce della divinità di Matilde di Magdeburgo, vissuta tra il 1207-1210 e 1282-1294.
Un certo mistero circonda la vita di Matilde. Si sa, tuttavia, che nacque da una famiglia agiata, che le offrì una solida educazione nella diocesi di Magdeburgo. La bambina fu visitata dallo Spirito Santo. Verso i 23 anni lasciò la sua famiglia per scegliere l'esilio come beghina a Magdeburgo. Per molti anni Matilde conservò il silenzio sulle sue eccezionali esperienze mistiche e fu necessario l'incoraggiamento del suo confessore, il domenicano Henri de Sales, perché ella si decidesse a scrivere, a partire dal 1250, La luce fluente della divinità. Ardente, inquieta e sensibile alle cose ultime, la spiritualità di questa grande mistica evoca Dante e il millenarismo consueto del Medioevo.
Quando la povera anima giunge a corte, allora è saggia e affabile. Così guarda il suo Dio con gioia. Ah, con quanto amore viene accolta! Essa tace, desiderando immensamente che egli la lodi. Allora egli le mostra con grande desiderio il suo cuore divino. È simile a oro rosso, che brucia in un gran fuoco di carboni. Poi la pone nel suo cuore ardente, in modo che il grande principe e la piccola serva si abbraccino e sono uniti come l'acqua e il vino. Allora essa viene annientata ed esce da sé, come se non potesse sopportarlo, mentre egli è malato d'amore per lei, come lo è sempre stato, poiché egli, nel suo desiderio, non aumenta né diminuisce. Allora ella dice: «Signore, tu sei la mia consolazione, il mio desiderio, la mia fonte fluente, il mio sole, e io sono il tuo specchio». Questo è il viaggio a corte dell'anima amante, che non può esistere senza Dio.
Nei suoi scritti, Matilde denuncia con una tale forza i difetti del clero, dell'impero e dell'ordine domenicano, che si attira amici e nemici implacabili, soprattutto nell'ambiente clericale.
Ho 3 figli, in cui vedo grande miseria. I primi sono i poveri peccatori, che sono nella morte eterna. Il mio unico conforto è che hanno un corpo umano. Ahimè, guardo questo figlio con cuore sanguinante e con occhi pieni di lacrime lo tengo tra le braccia della mia anima e lo porto ai piedi di suo padre, da cui l'ho ricevuto. Così guardo questo figlio e prego il suo fedele padre, Gesù, che lo desti con la voce della sua divina misericordia, quella stessa con la quale destò Lazzaro. Miei altri figli sono le povere anime che soffrono nel purgatorio, che devo dissetare con il sangue del mio cuore. Quando prego per esse e contemplo i molteplici aspetti della loro miseria e il gusto amaro che sentono per ogni loro peccato, allora provo un dolore materno. Tuttavia mi è caro che soffrano la giusta pena per la loro colpa, in onore di Dio. Il mio terzo figlio sono le persone spirituali imperfette. Quando guardo tutti i miei figli malati, non ne vedo alcuno che mi faccia tanto soffrire quanto questi, perché, ahimè, avendo rivolto i propri sensi verso l'esterno, essendosi tanto invischiati nelle cose caduche, si sono tanto allontanati da quelle celesti da perdere completamente il proprio modo di essere e la dolce familiarità con Dio, in cui egli li aveva attirati con particolare elezione. Così essi diventano tanto falsi che nessuna parola può convertirli. Così insultano l'interiorità e sviano la dolcezza di Dio e accolgono con cattiveria tutto quanto possono vedere e sentire. Esteriormente sembrano saggi, invece sono interiormente tutti stolti. Questo figlio ha più difficoltà di tutti gli altri a guarire, poiché cade dapprima in una lotta ostinata poi nell'inerzia, poi nelle false consolazioni, quindi nella disperazione e da ultimo, ahimè, nella privazione di ogni grazia. Così è molto rischioso dire da quale parte si volgerà l'anima smarrita.
Con il passare degli anni e il declinare della vita spirituale, ella si ritira verso il 1270 nel convento cistercense di Helfta. È probabile che questo sia avvenuto per sfuggire a calunnie e persecuzioni.
O Dio, che ti riversi nel tuo dono. O Dio, che fluisci nel tuo amore. O Dio, che ardi nel tuo desiderio. O Dio, che ti fondi nell'unione con la tua amata. O Dio, che riposi sul mio seno. Senza di te non posso più esistere. Devi amare il nulla, devi fuggire ogni cosa, devi stare sola, non devi andare da nessuno, devi tendere senza posa a liberarti da ogni cosa, devi liberare i prigionieri e spingere i liberi, devi confortare i malati e tuttavia non possedere nulla per te stessa. Devi bere l'acqua della sofferenza e attizzare il fuoco d'amore con il legno delle virtù. Allora abiterai nel vero deserto. Più mi immergo nella profondità dell'umiltà senza mescolanze, più grande dolcezza mi disseta.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Prima parte, il Medioevo, secondo incontro, Chiara d'Assisi e Matilde di Magdeburgo. I testi di Chiara d'Assisi sono stati letti da Valentina Lombardi. I testi di Matilde di Magdeburgo sono stati letti da Raffaella Castelli. Con Lucio Saccone ha collaborato al microfono Stefano Mondini. Canti tratti dal musical Chiara d'Assisi di Carlo Tedeschi e Andrea Tosi. Musiche tratte dal compact disc Musica Antigua, pubblicato da Sonoton Recorded Music Library. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.